tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, sono passati 5 minuti dopo le 11 di sera, lunedì 9 ottobre 2023. È inutile che uno continui a ricordare che cosa è successo negli ultimi giorni, perché non è commisurabile a qualunque cosa io faccia qui, che poi è un programma di musica con dei giri molto anche divertenti, interessanti, ma rimangono in un altro, in un'altra dimensione completamente. E nella nostra dimensione, peraltro, ci sono molte persone che poi questa trasmissione se la ascoltano il giorno dopo, due giorni dopo, il podcast che ovviamente è disponibile, però ogni tanto mi piace salutare in particolare chi sta ascoltando in diretta, perché io da tempo avevo la nostalgia di parlare alla radio di notte, magari anche solo fino all'una, perché poi uno a un certo punto, a un certo punto c'ha un'età e allora dice vabbè, fino all'una può andare, in realtà fino a luglio eravamo fino alle due, ma insomma ci sono stati delle piccole variazioni. Ma insomma, questo per dire che il Ritorno del Ciclista è un programma che parte in un posto e arriva in altri posti, oppure alla fine torna nello stesso posto dell'inizio, dipende. Il posto dove si inizia, in effetti, è il Delta del Mississippi, che poi è una roba molto enorme nel Nord America. Ne fa parte sicuramente anche lo stato del Tennessee, che io non so neanche esattamente come sia messo, ma credo che sia lì nel sud degli Stati Uniti. Allora, l'invito all'ascolto di oggi è una canzone inglese, britannica, inglesissima, come inglesissimi erano gli Squeeze, ed è una delle mie canzoni preferite della vita. Una delle cover che fecero di questa canzone la fece una ragazza un po' indiana, nel senso di nativa americana, nata nel Tennessee, di nome Rita Coolidge.
Yeah.
Dunque, Tempted, la canzone degli Squeeze, nella versione di Rita Coolidge nei primi anni 80, in uno dei dischi che fece da solista questa donna, nata in realtà il Tennessee, non fa parte del delta del Mississippi, però era una meridionale, viva e vegeta Rita Coolidge, ed è un raro caso di cantante che ha fatto soprattutto la corista, ma è diventata anche famosa personalmente, anche a prescindere dai dischi che ha fatto da sola, anche come corista. E si dà il caso che avesse delle ottime frequentazioni pure nella vita privata, cioè nella vita privata, voglio dire, ha avuto una storia con Stephen Stills, ma anche una con Graham Nash, poi con Leon Russell e con Joe Cocker, poi con un batterista molto bravo ma clinicamente pazzo che si chiamava Jim Gordon, morto poco tempo fa. Poi alla fine, per un po' di anni, è stata sposata con un grande cantante country che era Kris Kristofferson, ma nonostante queste frequentazioni è famosa di suo, cioè è famosa come Rita Coolidge, non perché la ex fidanzata di questo e quello, la moglie di quest'altro. E questo è molto bello, è una cosa molto positiva da tutti i punti di vista. Tra l'altro, uno dei momenti definenti, si dice così, che hanno definito la sua carriera era quando era corista con Mad Dogs and Englishmen, l'enorme gruppo che aveva messo in piedi Leon Russell per la seconda tournée americana di Joe Cocker alla fine degli anni 60. E lì lei era la numero uno delle coriste, aveva delle canzoni tutte per lei, non solo, aveva una canzone che era stata proprio tecnicamente dedicata a lei, e questo non capita a tutte. La canzone si chiamava Delta Lady, la cantava Joe Cocker.
and roll.
Rock and roll.
Rita Coolidge ebbe l'onore di sentirsi dedicata a una canzone scritta da Leon Russell e cantata da Joe Cocker, oltre che da Leon Russell stesso. Devo dire piuttosto travolgente in questa versione dal vivo, ma i pezzi di Mad Dogs and the Englishman erano travolgenti abbastanza tutti. Siamo arrivati a questo punto nella tarda serata, ma noi scavalchiamo allegramente la mezzanotte. Ok, non sono il primo, anzi sarò credo l'ultimo di oggi a dirlo, però vabbè, il 9 ottobre, possiamo tacere il fatto che il 9 ottobre, rubrica Today in Rock, era il compleanno di John Lennon? No, perché è una di quelle cose che si tendono a ricordare, uno tende a ricordarsi il 9 ottobre e purtroppo tende anche a ricordarsi l'8 dicembre, ma lì è un anniversario molto meno fausto, come si dice. Vabbè, 9 ottobre 1940 era nato John Lennon, che è una delle persone che ha fatto di più per la musica che ci piace. E allora niente Beatles, niente cose dei primi anni. Una delle ultime, o meglio, le ultime canzoni di John Lennon erano quelle presenti sull'album Double Fantasy, diviso a metà con Yoko Ono. E la mia canzone preferita personalmente dell'ultimo album di John Lennon era questa. People say I'm crazy. To save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. We'll be right back.
emotions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time.
Watching the Wheels era una delle canzoni di Double Fantasy, uscito pochissime settimane prima della morte di John Lennon, e quindi un disco del 1980, evidentemente, perché successivi non ce ne potevano essere. Ma era soltanto per salutare il compleanno dove vi pare di John Lennon. Già che ci siamo, Today in Rock, ci sono delle altre ricorrenze che uno potrebbe tranquillamente ricordare, magari anche di qualcuno vivo e vegeto e molto più giovane. Adesso è un po'... Allora, no, perché io non vorrei sembrare né anziano né sessista, però per me PJ Harvey è una ragazza, per quanto sia nata negli anni 60, tardi anni 60, ma pur sempre negli anni 60, tecnicamente il 9 ottobre del 1969, ed è una persona molto notevole in musica, PJ Harvey.
Don't leave me, I'm hurting, big love.
poi, ridendo e scherzando, Rid of Me di PJ Harvey era un disco di 30 anni fa, del 1993, quindi effettivamente era una ragazza all'epoca, anche dal punto di vista tecnico. Tutti la chiamano PJ, quelli che vogliono sembrare più fichi la chiamano Polly Jean, ma se si firma PJ Harvey avrà i suoi motivi, allora noi preferiamo dire PJ. Come del resto un cantante americano di deep soul, deep, deep va detto con voce profonda, che si chiamava O.V. Wright, anche lui con le iniziali, che poi aveva dei bei nomi, tipo... Overton, non mi ricordo la O perché sta Overton Vertis Wright, però giustamente aveva delle belle iniziali e si faceva chiamare O.V. Wright e cantò una canzone di deep soul molto bella intitolata That's How Strong My Love Is. Di Death Rocks mi ha fatto venire in mente tra l'altro un'altra canzone con il fulmine Lightning nel titolo, peraltro era già prevista dalla scaletta perché il 9 ottobre era anche l'anniversario della nascita del più grande bassista rock inglese, così mi sbilancio, ce ne sono altri che erano molto bravi, che ne so, Jack Bruce però veniva dal jazz, Chris Squire degli Yes era molto progressive. Il vero bassista rock più bravo di tutti, anche troppo, era John Entwistle degli Who. Basta, l'ho detto. E allora, è uno dei rari casi, tra l'altro, in cui uno non ci pensa, ma gli Who hanno fatto canzoni di 2 minuti e mezzo, 3 minuti, dove c'è un assolo di basso. Cioè, nel 1965 o giù di lì, nessuno faceva canzoni cortissime con dentro un assolo di basso, a meno che non avesse nel gruppo John Entwistle. Era così in My Generation, ma quella è anche troppo famosa. Era così in un pezzo molto meno noto degli Who, anche qui c'è l'assolo di basso di John Entwistle, si chiama Call Me Lightning. Era una canzoncina un po' Motown degli Who, però farina del sacco di Pete Townshend della canzone, con la partecipazione molto notevole, appunto c'era un piccolo assolo di basso di John Entwistle, detto il bue, the ox, oppure dita di tuono, thunder fingers. Vabbè, due dei nomignoli che gli erano stati dati, thunder fingers effettivamente a causa del... di quello che riusciva a fare con il basso elettrico. The Ox, il bue, non lo so, non era neanche così grande e grosso. Vabbè, comunque era l'unico degli Who ad aver avuto una educazione musicale dal punto di vista formale, ed era uno tranquillo, nel senso che era impassibile, non si muoveva, non saltava, non ballava, non roteava le braccia. Gli altri facevano di tutto, lui stava lì fermo, ma tirava fuori delle esplosioni atomiche dal basso elettrico. Vabbè, non parliamo di esplosioni, dei rombi di tuono, ecco, Gigi Riva, rombo di tuono tranquillamente pure John Entwistle con gli Who. Una grande canzone di John Entwistle con gli Who era sull'album capolavoro Who's Next ed era dedicata a sua moglie, si chiamava, guarda un po', My Wife. We'll be right back.
super classico.
Open mind for a different view.
l'ultimo super classico di lunedì 9 ottobre 2023, perché il prossimo ci sarà fra poco meno di un'ora, ma sarà ovviamente nell'ambito del martedì 10. Ecco, questo mi sembra evidente. E a questo punto c'è ancora il ciclista, anzi il ritorno del ciclista sulle ruote del rock, quella roba lì, insomma. Io sono Alex Righi, anche noto come il ciclista, e adesso andiamo da un'altra parte, a Orange, nel New Jersey. Il New Jersey è noto per la grande quantità di italoamericani e anche di mafiosi, come si vede nei Sopranos. Se non avete mai visto la serie TV I Soprano, è probabilmente la migliore serie TV mai fatta, perché poi è arrivato Netflix a rovinare tutto, ne hanno fatte anche di buone, ma non è la stessa cosa. Vabbè, comunque. E però nel New Jersey ci sono anche degli afroamericani che, come buona usanza, la domenica vanno in chiesa a cantare e a suonare gospel. Uno di questi si chiama Robert Randolph e non è un cantante, è fondamentalmente un suonatore di steel guitar, capito? La chitarra d'acciaio che si suona orizzontalmente, spesso anche i pedali, ma non è obbligatorio, ed è uno strumento molto utilizzato nel country, bluegrass, western swing, questo genere di cose, un pochino anche nel rock blues, ma già meno. E invece il gruppo Robert Randolph and the Family Band suona gospel, in teoria. Però suona gospel con la memoria degli Earth, Wind & Fire, di Sly and the Family Stone, e lui dice che quando aveva iniziato suonava la chitarra, la steel guitar, in quel modo, senza aver mai sentito i classici del blues come Muddy Waters o Buddy Guy, e neanche il rock blues di Allman Brothers Band, che ad ascoltarlo è una cosa che sembra abbastanza impossibile, non so che dire. Comunque, Robert Randolph and the Family Band, per dire che cosa suonano, gospel. Non so se la fanno in chiesa questa, è un ringraziamento non necessariamente al Signore, ma era un grande pezzo di Sam and Dave che si chiamava I Thank You.
Tonight
Thank You Robert Randolph and the Family Band, che va benissimo come gospel, per carità, ma non so se questa roba qua la domenica mattina in chiesa, sì, le persone si esaltano, exultate, jubilate, ma quello lo dicevano in tempi un po' più antichi. Va bene comunque. Qui l'ospite alle tastiere era Corey Henry, che è uno che sa suonare un po' tutto nell'ambito soprattutto soul, gospel, jazz, snarky puppy, tutto quello che ti pare. E niente, è bravo, sa fare tutto. Il problema di quelli che sanno fare tutto è che a volte cedono a una tentazione gravissima, quella di fare effettivamente tutto. Però lui finora se la cava molto bene. Questo è Corey Henry, Happy Days.
1, 2, 1, 2, 3.
Funk all'antica, memore della lezione di gente tipo Quincy Jones, per dire, vabbè, insomma, Corey Henry sa fare queste cose ed altre ancora.
Radio Rock Podcast.
Sweet Sounds of Heaven, una delle anticipazioni di Hackney Diamonds dei Rolling Stones, e ormai abbiamo scavalcato abbondantemente la mezzanotte, sono passati 9 minuti dopo le 24, quindi 00:09, martedì 10 ottobre 2023. Dunque, nel 2023 ci siamo saldamente, non so se sia l'anno migliore in cui essere, ma insomma, it was 50 years ago today. Mi sono reso conto che, anche se ogni tanto cerco di lasciare gli anni 70, ma è incredibile il numero e la qualità dei dischi che erano usciti, non dico nel 73, ma nei primi 10 giorni di ottobre del 1973. Soltanto nei primi 10 giorni di ottobre del 1973 sono uscite delle cose incredibili, una delle quali non è strettamente rock, perché era il primo album da solista di un batterista jazz, jazz fusion o quello che vi pare, cioè Billy Cobham, nato a Panama, batterista con John McLaughlin e Mahavishnu Orchestra, virtuoso, capace di grande delicatezza ma anche di energia muscolare pazzesca. E il primo disco di Billy Cobham da solista si chiamava Spectrum, e dentro c'era una roba da paura che poi è passata a inseminare generi musicali completamente diversi. Mi sono spiegato? We'll be right back. oggettivamente un pezzo con un groove pazzesco. Stratus, tratto da Spectrum, primo album solista di Billy Cobham, dove poi c'era anche un chitarrista che non veniva dal jazz fusion, ma un chitarrista rock vero, che era il povero Tommy Bolin, purtroppo morto troppo giovane, che aveva suonato con James Gang, Deep Purple e anche aveva una prestigiosa carriera di turnista, di musicista in studio, per esempio così su un disco impegnativo dal punto di vista sonoro come Spectrum di Billy Cobham. Ma questo per dire i dischi che uscivano nei primi 10 giorni, soltanto nella prima decade dell'ottobre del 1973. Ce n'era uno che ha avuto un'enorme fortuna commerciale ed è stato il primo album doppio di Elton John, che si chiamava Goodbye Yellow Brick Road, che è un grande disco. All'epoca Elton John ha fatto 6 o 7 o 8 album di altissimo livello uno dopo l'altro senza sbagliare niente. Goodbye Yellow Brick Road è famosa, la canzone che dà il titolo al disco, è famosa anche troppo Candle in the Wind, è famosa Benny and the Jets, che lo portò nelle classifiche del rhythm and blues in America, perché nelle radio nere era piaciuta molto, non so perché. Ma qui, giusto per distinguerci, ne mettiamo un'altra, una ballata melodica meravigliosa dedicata a una ragazza che si prostituisce, che si chiama Sweet Painted Lady.
I'm back on dry land once again. Opportunity awaits me like a rat in a drain. We're all hunting honey with money to burn. Just a short time to show you the tricks that we learn. If
Painted Lady era una delle canzoni relativamente meno famose, ma appunto erano tutte di altissimo livello, di Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, disco uscito nella prima decade di ottobre del 1973. In quegli stessi 10 giorni uscì il primo lavoro solista di Brian Ferry. Fino a quel momento erano usciti 2 album dei Roxy Music, il primo è For Your Pleasure, 2 dischi sperimentali sensazionali, e di lì a pochissimo, entro la fine del 73, sarebbe uscito anche il terzo, Stranded, ma nel frattempo uscì questo album intitolato These Foolish Things, il primo solista di Brian Ferry, che non era una roba alla Roxy Music, erano tutte cover, a partire dalla title track, che era un classico, uno standard della canzone americana, ma poi c'erano delle canzoni che venivano dai Rolling Stones, dai Beatles, dai Beach Boys, Elvis Presley, dalla Motown, da Erma Franklin, Piece of My Heart, quella famosa soprattutto a causa di Janis Joplin. Ma per confondere le idee, perché al momento chi l'avrebbe pensato? Chi avrebbe pensato che il cantante dei Roxy Music, come prima canzone, per definirlo quindi, all'inizio del suo album solista tutto di cover, avrebbe messo una canzone di Bob Dylan?
Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains, walked and I crawled on 6 crooked highways, stepped in the middle of 7 sad forests, been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mother of a graveyard. It's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard. Rains are gonna fall. What did you see, my blue eyes, sir? What did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with white wolves around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. Saw a black branch with blood that kept dripping. Saw a room full of men with their hammers a-bleeding. A white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, hard, and it's a hard. Rains are gonna fall. And what did you hear, my blue-eyed son? What did you hear, my darling young one? The sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. Heard 100 drummers whose hands were blazing. Heard 10,000 whispering and nobody listening. Heard 1 person starved, met people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. Heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a heart. What
do not, my darling, you're wrong. I'm going back out for the rain starts falling. Up to the depths of the deepest black forest, where the people are many and the hands are all empty. Where pellets and poison are flooding their waters. Where the home in the valley meets the damp dirty prison. Where executioner's face is always well hidden.
Rains Are Gonna Fall, che era una canzone storica di quando Bob Dylan faceva canzoni di protesta, poi ebbe a smentire che parlava del fallout atomico, una pioggia dura dovrà cadere. Le smentite di Bob Dylan non sono mai particolarmente convincenti per la verità, ma comunque non era il genere di canzone che uno si aspettava di sentire da Bryan Ferry nel 1973. A Hard Rain's Gonna Fall, il brano di apertura di These Foolish Things. In seguito, in realtà, Bryan Ferry avrebbe cantato altre canzoni di Dylan, fino a fare, in anni più recenti, un disco tutto di cover di Bob Dylan, perché tanto Bob Dylan ci puoi fare veramente un po' di tutto. Ma eravamo a It Was 50 Years Ago Today, dischi usciti nei primi 10 giorni di ottobre del 1973. Uno si chiamava Berlin, di Lou Reed. Era il terzo album solista di Lou Reed dopo i Velvet Underground, dopo il primo che era una roba un po' così così e dopo il successo di Transformer con la produzione di David Bowie. E sul primo album di Lou Reed comunque c'era una canzone che si chiamava Berlin e il produttore Bob Ezrin chiese a Lou Reed: sì, ma quelli che, di cui parli in questa canzone, poi che fine hanno fatto? E allora lui si fece venire un'idea, quello di scrivere non proprio una rock opera, ma un album concept con tutte le canzoni in qualche modo legate tra di loro su una coppia abbastanza sfortunata a Berlino, giustamente. È una opera rock tragica perché Jim e Caroline attraversano delle fasi di uso di droga molto costante, prostituzione, depressione, violenza domestica e infine, ciliegina sulla torta, suicidio. Sì, non è bello, però il disco ebbe un'accoglienza contrastante all'inizio. Sulla rivista americana Rolling Stone dissero che era un disastro, proprio disaster era la parola usata, mentre molti, soprattutto in seguito, l'hanno considerato un capolavoro. Una canzone che poi è entrata nel repertorio live di Lou Reed per anni, ottima, che si chiamava Lady Day.
When she walked on down the street, she's like a child staring at her feet. But when she passed the ball and she heard the music play, she had to go in and sing. It had to be that way. She had to go in and sing. It had to be that way. And I said, no, no, no. Oh, Lady Day. And I said, no, no, no. Oh, Lady Day. upside down.
I posti di una volta, the usual places are gone. Questi erano gli Ash, dei quali potremmo ripetere la solita nostra battuta: irlandesi del nord, ma bravi, anche perché poi sono in giro ormai da 30 anni o giù di lì, se non mi sbaglio, mentre noi siamo ancora in giro qui per poco più di 20 minuti fino all'una. La settimana scorsa avevo messo un pezzo sicuramente di dove cantava Maggie Bell, anzi due pezzi dove cantava Maggie Bell, che dicevo che era considerata un po' la Janis Joplin scozzese, ma non l'unica della Gran Bretagna, perché c'era un'altra pretendente, però non scozzese, inglese, Elkie Brooks. Anche Elkie Brooks è viva e vegeta, ma ha avuto il successo nella prima metà degli anni 70 in particolare. Elkie Brooks era una delle due voci dei Vinegar Joe. I Vinegar Joe sono durati pochi anni, gruppo di Londra fra il 71 e il 74, e avevano la peculiarità, per una band blues rock britannica buona, di avere una voce femminile notevole, Elkie Brooks, e una maschile, Robert Palmer, che poi avrebbe avuto più grande fortuna ancora e successo soprattutto in America, poi negli anni 80 non ne parliamo, Johnny and Mary e un sacco di altre cose. Ma insomma erano due voci, maschile e femminile, che avevano ambedue degli ottimi meriti, facevano, insomma, si facevano notare. E i Vinegar Joe, finché sono durati poco, sono stati un'ottima band blues rock britannica. Questa canzone era metteva in luce più la voce femminile, Elkie Brooks, e si chiamava Proud to be a Honky Woman.
Use that.
To be a honky woman, con la voce di Alki Brooks, potremmo fare anzi una doppia dose di Vinegar Joe, coindi con una canzone dove spicca la voce di Robert Palmer, che aveva anche lui una voce piuttosto notevole. Never Met a Dog.
Friends loss of earnings is a felony I claim. So it just as soon as I heal up and I finish with this bitter cup and I manage to get to my feet again, tell you what I'll do. I'll get on with my profession, teach wild dogs a lesson, cut those angry tumors off their angry brains, yeah. Where are all my friends? Now I'm rolling up my dog ends. Never met a dog that took to me. Where are all my friends? Now I'm rolling up my dog ends. Never met a dog that took to me.
super classico in questo spazio è Maria dei Blondie, che è buffo pensarci adesso perché era considerata un ritorno dei Blondie dopo il grande successo durato fino all'inizio degli anni Ottanta, prima con le cose iniziali punk, new wave, disco, Heart of Glass, il reggae di The Tide is High, ed era un comeback. Ed era il 1999, però, 24 anni fa. Questo vuol dire che nel 99 erano passati meno anni dai successi precedenti di quanti non se ne siano passati in seguito. Boh, che cosa ci fa pensare questo? Niente di particolare, ma insomma era per dire Maria dei Blondie veniva nel 99, fu un notevole successo anche alla fine degli anni 90. Mentre noi prima stavamo ascoltando, che cosa? Ah già, i Vinegar Joe. E avevo menzionato e ascoltato la cantante Elkie Brooks, che poi non ha avuto un grande successo come quello di Robert Palmer a livello mondiale, ma ha continuato ad avere una dignitosissima carriera, soprattutto in Gran Bretagna. E lei un tempo dedicò una canzone proprio esplicitamente a Janis Joplin, intitolata Pearl's a Singer.
Pearl's a singer. She stands up. When she plays the piano in a nightclub, Pearl's a singer. She sings songs for the lost and the lonely. Her job is entertaining folks, singing songs and telling jokes.
Era soprannome di Janis Joplin e quindi Pearl era una cantante, Pearl's a singer, anzi Pearl è una cantante. quanto affermava Elkie Brooks in un suo disco intitolato Two Days Away. Ma qui siamo in chiusura, allora niente, facciamo una cosa, dedichiamo proprio a Janis Joplin di persona personalmente l'ultima canzone di oggi, che va benissimo in assoluto, e ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 di sera con il ritorno del ciclista. Move Over!
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.